un libro tira l'altro di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, quest'anno ricordiamo il 150° anniversario della nascita di uno degli italiani più importanti del Novecento, Guglielmo Marconi, al quale dobbiamo molti degli sviluppi tecnologici che hanno fatto il mondo moderno. E in questa occasione il giornalista Riccardo Chiaberge aggiorna la biografia dedicata a Marconi che si intitola Wireless, scienza, amori e avventure di Guglielmo Marconi, pubblicato da Garzanti, 338 pagine illustrate, 14 euro. La biografia di Marconi è molto avvincente, ma l'impresa di raccontare Marconi è particolarmente complessa, come ci spiega Chiaberge. Egli scrive infatti che quella di Marconi è stata una traiettoria umana che attraversa epoche e mondi lontanissimi, si snoda tra l'Italia umbertina e l'Inghilterra della regina Vittoria, dalla Belle Époque all'avvento dei regimi totalitari. Insomma, il personaggio si presta a essere raccontato sia per quello che fece, sia per la fama universale che lo premiò, sia per l'eredità che lasciò e che ritroviamo ancora oggi in molte tecnologie, come spiega lo stesso Chiaberge, che infatti scrive: se ora il pianeta è più connesso, se le telecomunicazioni sono diventate più efficienti e veloci, se navi aerei possono dialogare con la terraferma e chiedere soccorso in caso di incidente, tutto questo è in gran parte merito suo. Nel bene e nel male, la radio ha cambiato il mondo. E allora sentiamo dall'autore l'origine e il lascito di questo mito che si chiama Guglielmo Marconi. Buonasera Riccardo Chiaberge.
Buonasera.
Riccardo Chiaberge, parliamo allora di Guglielmo Marconi. Lei nelle prime pagine del suo libro scrive, spiega che Marconi è diventato un brand, è diventato un marchio di se stesso e da questo punto di vista possiamo dire rappresentò un fenomeno abbastanza unico. Lei stesso spiega che poche invenzioni sono legate in modo così inscindibile al nome di una persona. Com'è nato questo mito allora?
Beh, io nel mio libro racconto proprio questa figura che in qualche modo è un antesignano dei pionieri della Silicon Valley, cioè ha molti tratti in comune con i Bill Gates, con gli Steve Jobs, anche proprio per il suo curriculum che è molto particolare. Anche lui ha fatto studi irregolari, ha fatto la sua invenzione nella soffitta di casa, che è l'equivalente dei garage dei pionieri della rivoluzione digitale. In qualche modo lui, attraverso questa sua avventura che in qualche modo anticipa, come dicevo, la rivoluzione della Silicon Valley, ha creato un mito, è diventato un personaggio, forse l'italiano più famoso nel mondo.
E lei stesso ricorda una frase che disse Marconi da giovane ancora in un'intervista: la mia scoperta, dirà, non contiene nessun nuovo principio nuovo, ma applicazione ed estensione di principi già conosciuti. Ecco, questo fu un eccesso di modestia o c'è del vero nelle parole di Marconi? Quale fu in realtà il tocco geniale di Marconi?
Beh, è vero che la sua è un'invenzione patchwork, no? Come lui stesso l'ha definita, cioè ha messo insieme dei pezzi che erano già stati inventati da altri, no? Pensiamo all'inglese Lodge, pensiamo al tedesco Brown che ha diviso con lui il premio Nobel. In realtà la sua grande intuizione è stata quella di usare le onde elettromagnetiche per trasmettere dei messaggi intelligibili a distanza. Quindi l'idea dello sfruttamento commerciale di un'idea che già in qualche modo aleggiava nella sua epoca ed era stata inseguita invano anche da altri scienziati, pensiamo allo stesso Tesla che viene spesso contrapposto a lui.
Un altro personaggio che viene spesso evocato quando si parla di Marconi è Hertz, e lei scrive che rispetto al luminare tedesco e ad altri di quel calibro, Marconi ha il vantaggio dell'ignoranza, oltre che naturalmente l'intuito. Questa è anche un po' una lezione di filosofia della scienza, potremmo dire.
E questo assolutamente è la stessa cosa che ha detto di lui dopo la sua morte Enrico Fermi, cioè ha detto Marconi in realtà dal punto di vista teorico non aveva delle basi molto solide, ma forse proprio questo è stato il suo vantaggio, nel senso che la sua mente era più libera da quelli che erano gli schemi, i paradigmi della scienza della sua epoca, per cui ha potuto sfidarla a viso aperto con maggiore libertà e intraprendenza.
Poi a un certo punto Marconi va a Londra e lì trova un ambiente molto pronto ad ascoltarlo. E anzi, dinanzi all'interesse anche economico per la sua realizzazione, qui Marconi mostra, scrive, la scaltrezza di un businessman navigato. E non fu l'unica occasione in cui Marconi seppe essere, oltre che grande scienziato, grande businessman.
Ah, sicuramente, cioè queste sue doti di spregiudicatezza negli affari le dimostra fin da giovane, e anche questo è un altro tratto in comune con i Bill Gates o gli Steve Jobs dei nostri tempi, perché per esempio lui aveva un grande attaccamento ai quelli che erano i brevetti, cioè la tutela della proprietà intellettuale, di cui era gelosissimo. Cioè lui brevettava qualsiasi cosa, i suoi rivali dicevano sarebbe capace di brevettare perfino l'aria, perfino le onde elettromagnetiche, proprio perché cercava di tutelare ad ogni costo le sue invenzioni dalla concorrenza, e questo spiega il suo successo. E sicuramente il fatto di essere andato in Inghilterra è dovuto al fatto che lui stesso era per metà britannico, cittadino britannico, perché sua madre era irlandese di famiglia anche facoltosa, perché il famoso whisky Jameson era prodotto dalla sua famiglia. Quindi arriva in un paese che era sicuramente industrialmente molto più avanzato dell'Italia, ma con delle ottime credenziali e delle ottime entrature nel mondo finanziario.
Per raggiungere questo successo, a un certo punto però Marconi, non solo in un'occasione, dovette superare delle difficoltà di carattere finanziario, e anzi furono oggetto queste vicende anche di articoli un po' scandalistici. Con che animo superò queste difficoltà?
Beh, ci fu il famoso scandalo Marconi, così fu chiamato dalla stampa inglese negli anni 10, perché la sua azienda, la sua company, era in qualche modo favorita dal governo inglese e quindi deteneva delle posizioni monopolistiche che forse con le normative antitrust di oggi non sarebbero state accettate. Ma quello di cui fu accusato fu di insider trading e di avere in qualche modo favorito alcuni ministri del governo in carica a quell'epoca, dandogli delle informazioni sui corsi azionari della company, il che permise a questi ministri di arricchirsi. Però insomma alla fine ne uscì pulito, cioè ci fu una lunga inchiesta parlamentare, ma in realtà poi gli accusati erano altri, non lui in prima persona. Però ecco, per molti mesi la sua reputazione fu gravemente compromessa, e di questo lui soffrì tantissimo.
Senta, lei ci dice nel libro che Marconi combatté contro due monopoli, quello delle idee e quello delle telecomunicazioni. Quale fu più temibile di questi monopoli?
Beh, sicuramente quello delle telecomunicazioni, perché c'era la lobby del cavo che era fortissima e che gli fece una guerra implacabile, perché chiaramente il fatto che si potesse inviare un telegramma attraverso l'Atlantico senza più ricorrere ai cavi, ma soltanto diciamo alla trasmissione via etere, e chiaramente era una minaccia enorme al business di queste corporations, per cui ci fu una guerra senza quartiere, insomma, da cui lui però insomma alla fine uscì vincitore, perché chiaramente la sua tecnologia era superiore.
Verso la conclusione del libro lei naturalmente affronta uno dei punti più controversi della biografia di Marconi, cioè i suoi rapporti con Mussolini e col fascismo. Il fascismo lo onorò, però i rapporti non furono sempre facili.
No, non furono sempre facili, però non fu in nessun momento un antifascista. Cioè in realtà lui ricoprì insomma incarichi di primo piano nel regime, fu presidente dell'Accademia d'Italia, presidente del CNR, membro del supremo organo del Gran Consiglio del fascismo. Quindi e la sua adesione all'ideologia fascista fu piena e convinta, almeno nelle sue dichiarazioni. Io ho letto praticamente tutta la sua corrispondenza, tutti i suoi appunti, tutte le sue agende personali, e non ho trovato il minimo cenno a un suo dissenso dal regime. Sicuramente, ecco, nell'ultima fase della sua vita, quando già insomma stava avviandosi alla malattia, alla morte, si rese conto che la sua scommessa sul fascismo come fattore di modernizzazione del paese era una scommessa perduta. E soprattutto il fatto che Mussolini si stesse avvicinando all'odiata Germania, che era sempre stata la sua rivale anche dal punto di vista commerciale e tecnologico, e il fatto che si stesse invece stesse entrando in conflitto con la sua amata Inghilterra, che era una metà della sua identità e del suo DNA, era una condizione che lui non poteva più sopportare. Quindi probabilmente se fosse vissuto abbastanza avremmo visto anche un Marconi antifascista, come è successo a tanti intellettuali e a tanti anche imprenditori italiani.
Grazie a Riccardo Chiaberge.
Buonasera.
Una sorte ben diversa rispetto a quella di Marconi toccò a tanti scienziati non meno meritevoli di lui, che ci sono presentati dal fisico, astronomo e giornalista scientifico tedesco Thomas Burke nel libro Perseguitati, geni e scienziati emarginati da Giordano Bruno ad Alan Turing. È pubblicato da Castelvecchi, 226 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Andrea Varriale. Oltre a quelli già citati troveremo gli scienziati francesi Bailly e Lavoisier, il russo Lev Landau, l'austriaca Lise Meitner, la tedesca Emmy Noether e il celeberrimo Albert Einstein, accomunati dal destino di essere stati perseguitati, un destino ancora molto attuale, come conferma l'esistenza di un fondo in Baden-Württemberg a favore di questa categoria di studiosi, o di un altro fondo di New York che dal 2002 ha assegnato più di 900 borse di studio a scienziati minacciati ed esiliati provenienti da 60 paesi. Le storie qui raccolte sono a modo loro esemplari e illustrano varie forme di persecuzione, dall'inquisizione alla rivoluzione francese, ai totalitarismi del Novecento, all'intolleranza verso gli omosessuali. E questa intolleranza colpì anche il mitico Einstein, come dicevo prima, per le sue posizioni politiche e il suo pacifismo che si manifestò fin dalla Prima Guerra Mondiale. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Vera, il linguaggio può essere influenzato dal videogioco e viceversa? Un linguaggio che evolve può influenzare i videogiochi?
Ma direi sì a entrambe le domande. La lingua in particolare è sempre una specie di precipitato di tutto quello che avviene fuori dalla lingua. Certo. E quindi non vedo perché non ci possa essere qualcosa anche dai videogiochi che poi si sedimenta anche nella lingua. Mi viene in mente mia figlia che parla di responare, per dire svegliarsi la mattina, e io sono lo spawn point, ho scoperto, cioè sono salvata così sulla sua rubrica. Ovviamente non è una cosa generalizzata, però nel nostro piccolo, nel nostro lessico c'è del videogioco.
Io sono Emilio Cozzi e questa è parte della chiacchierata con la sociolinguista Vera Gheno. Con lei abbiamo parlato del rapporto tra linguaggio e videogioco. Potrete ascoltare l'intera intervista in uno degli ultimi episodi di Videogame, molto di più in gioco, il podcast di Radio 24 dedicato al gaming. L'appuntamento è sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Game over.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carrub. E questo l'avrete riconosciuto, è il famosissimo valzer di Giuseppe Verdi che domina il ballo con cui si conclude il Gattopardo. Il valzer di Verdi fu rielaborato per il film da Nino Rota. Ne parliamo perché torna nelle sale in una versione ulteriormente restaurata proprio quel film, il Gattopardo, il capolavoro di Luchino Visconti, tratto dall'altrettanto importante capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Libro e film, più di 60 anni fa, avevano avuto, come ricorderete, vicende contrastate. Il libro era stato respinto da vari editori e alla fine pubblicato postumo, purtroppo per l'autore, da Feltrinelli. E il film, oltre che il libro, aveva suscitato molte perplessità sinistre negli ambienti del Partito Comunista, perché Luchino Visconti, di fede comunista, aveva trasposto un libro considerato da quella sinistra di stampo reazionario. Rievocano queste vicende esemplari del clima culturale italiano degli anni 60 Roberto Anile e Maria Gabriella Giannice, entrambi giornalisti, critici cinematografici, nel libro Operazione Gattopardo. Come Visconti trasformò un romanzo di destra in un successo di sinistra, pubblicato da Feltrinelli, 366 pagine illustrate, 16 euro. Il libro è aggiunto ormai alla terza edizione, arricchita adesso da brani di interviste che in una precedente edizione erano state pubblicate online, da un messaggio di Visconti a Togliatti e da una scena tagliata perché criticata da Sciascia, oltre che da un confronto tra la sceneggiatura originale del film di Ettore Giannini e quella che era stata poi preferita dalla casa di produzione del film, la Titanus, ossia quella dello stesso Luchino Visconti. Interessante anche la prefazione di Goffredo Fofi, che riconosce agli autori di avere colto appunto lo spirito del tempo, cioè tutti i cambiamenti in corso che, scrive Fofi, portavano scompiglio nelle ideologie, disordinavano la rigidità dei fronti, contraddizione che Fofi in quegli anni contribuiva ad alimentare egli stesso col suo lavoro culturale anche in Sicilia. E di quel trauma il libro ricostruisce il significato e le vicende, lette anche alla luce della crisi del neorealismo, che era stata la bussola per la linea culturale del Partito Comunista, che infatti stroncò all'inizio il romanzo, di cui gli autori rivalutano in particolare l'ultimo capitolo, quello successivo alla morte del principe, che a loro parere è troppo trascurato ancora oggi dalla critica. Mentre il partito si sarebbe probabilmente rassegnato alla versione cinematografica anche per evitare di rimanere spiazzato, come era già accaduto con il successo travolgente del romanzo. E il giudizio immediatamente positivo di Togliatti per il film lo confermò. Naturalmente una foto tratta dal film Il Gattopardo domina la copertina del libro di Maria Antonietta Ferraloro, docente al DISUM dell'Università di Catania, Tomasi di Lampedusa e i luoghi del Gattopardo, è pubblicato da Pacini Editore, 232 pagine illustrate, 20 euro. Questa è un'edizione ampiamente rinnovata di una risalente a 10 anni fa. E il libro è quasi frutto del destino, perché l'autrice aveva avuto come preside della propria scuola media a Ficarra, una località dove il principe di Salina era stato sfollato durante la guerra, un amico di Tomasi di Lampedusa, Pietro Ferraloro, di cui raccolto una testimonianza, e come insegnante in quegli anni un altro amico, un critico assai vicino al cugino del principe, cioè il poeta Lucio Piccolo. Quell'ambiente aveva immerso la futura autrice in un clima di ricordi e anche di pettegolezzi sui due cugini, Tomasi e Piccolo. Il libro contiene dunque tre saggi sul principe di Salina, i suoi passaggi in varie località siciliane, il suo rapporto con la poesia e con il cugino. E anzi, il libro contiene la lettera che Tomasi scrisse all'altro Piccolo, il cugino Casimiro. E sentiamo da questo libro come l'autrice spieghi le ragioni della proverbiale freddezza che molta parte della critica aveva dimostrato nei confronti del Gattopardo romanzo.
Non indifferente giocava la tragica visione che l'autore aveva della storia e il suo disappunto verso le magnifiche e progressive sorti dell'umanità, tanto decantate dalla maggior parte dell'opinione pubblica contemporanea. L'inattualità del messaggio proposto dal romanzo, un cinico ripensamento sul fallimento del moto risorgimentale in un'isola irredimibile, appariva ancora più anacronistico e stridente, soprattutto se rapportato a quella particolare fase storica che vedeva il nostro paese avviarsi a grandi passi verso il boom economico. Eugenio Montale e Carlo Bo furono tra i primi a elogiare l'opera, ma i loro interventi rappresentarono un'eccezione.
Il libro di Ferraloro si conclude con un'intervista al nipote, nonché figlio adottivo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gioachino Lanza Tomasi, che ci ha lasciato poco più di un anno fa, di cui esce a cura di Alejandro Luque Lampedusa e la Spagna, pubblicata da Sellerio, 120 pagine illustrate, 14 euro. Questo è un libro irrinunciabile per i gattopardologi, perché ci introduce al clima culturale nel quale maturò il libro e che il principe Tomasi contribuiva ad animare. un clima molto vivace nonostante la posizione abbastanza periferica di Palermo. La condizione del principe dopo la guerra si fece veramente difficile, il palazzo a Vito era stato distrutto, la proprietà si erano evaporate e il principe continuava a leggere e osservare il mondo. La critica di comportamenti, osserva il nipote, era in Lampedusa primaria rispetto ai difetti sostanziali. In questi anni matura l'incontro con la Spagna, la cui letteratura non aveva fino ad allora frequentato. Il libro di Lanz è ricchissimo di riferimenti a quel mondo più o meno decadente e di aneddoti, personaggi ed esperienze vissute, come la partecipazione a un gruppo di giovani che il principe aveva radunato intorno a sé tra il 1955 e il 56 per delle letture critiche sulle letterature straniere, del quale Lanza Tomasi era il coordinatore. Il libro di Lanza Tomasi si apre con uno scritto di uno dei maggiori studiosi di Tomasi di Lampedusa, Salvatore Silvano Nigro, grande esperto di Manzoni e già docente di letteratura italiana in molte prestigiose università italiane e straniere. Di Nigro, sempre Sellerio, ripropone uno studio che è quasi un classico su Tomasi di Lampedusa, Il Principe Fulvo, 160 pagine, 14 euro. Il racconto di un romanzo lo definisce l'autore, perché lo studio in realtà si legge come la narrazione del mondo appartato ma vitale, ricchissimo di riferimenti ed esperienze culturali di Tomasi di Lampedusa e della famiglia. Nigro ci dà una descrizione indimenticabile del Lampedusa mostro di curiosità ed indiscrezioni aneddotica, delle sue letture, delle sue idee. E sentiamo dal libro di Nigro alcune righe che commentano l'avvento che si manifesta impetuoso nel romanzo di Lampedusa di una nuova classe sociale, la borghesia arricchita, pronta a sterminare i gattopardi nonostante la mancanza di stile, dimostrata per esempio dal famelico Calogero Sedara, il padre della bellissima Angelica che conquisterà Tancredi, il nipote del principe di Salina, Sedara che cade vittima di una tremenda gaffe alla quale si riferisce queste battute del film.
Papà, papà, Don Calogero sta salendo le scale, è in frac. In frac.
Caro zio, questa notizia ti ha fatto più effetto dello sbarco a Marsala.
Don Calogero in cravatta bianca, è il segno della rivoluzione in cammino.
Nel Gattopardo, l'ascesa dei parvenu incide sull'equilibrio fra etica ed estetica, sul quale è fondata la civiltà delle buone maniere. Non è in questione solamente un frac malmesso. Cambia il vocabolario della civiltà. Il principe di Salina abita dimore barocche e rococò, ancora frequentate sulle volte istoriate e sulle piastrelle maiolicate dei pavimenti, dalle familiari divinità dell'Olimpo e dalle congeniali favole degli antichi eroi. Da esse guarda con sospetto, preoccupazione e sarcasmo alle acquisizioni neoclassiche della borghesia. Lui vive in un altro spazio, in un altro tempo, in un'altra arte, in un mondo posto sotto il segno di Venere, della divinità del rococò, che il presentimento malinconico della fine intreccia con la voluttà e la sensualità, fin dentro il paradiso terrestre dell'isola di Citera. Dentro casa, nelle quotidiane cerimonie di pranzi e cene, il principe si attiene all'elegante disinvoltura del falso sbrecciato, che allora era lo stile del regno delle due Sicilie. Una tovaglia rattoppata finissima, piatti ciascuno segnato da una sigla illustre, che provenivano da servizi disparati, sottoposti nel tempo alle stragi compiute dagli sguatteri.
E la madre del principe di Lampedusa, la principessa Beatrice Mastrogiovanni Tasca Filangieri di Cutò, troviamo protagonista del romanzo di Ruggero Cappuccio, La principessa di Lampedusa, pubblicato da Feltrinelli, 364 pagine, 20 euro, che vediamo nelle prime pagine del libro arrivare fortunosamente a verificare i danni, sostanzialmente la distruzione del palazzo palermitano di famiglia che fu colpito dalle bombe alleate nel 1943, distruzione che tanto dolore in particolare aveva arrecato proprio al figlio. La principessa non è andata lì però per piangere, ella vuole piuttosto sfidare la morte per coltivare la memoria, come spiega la stessa protagonista, che non vuole abbandonare l'anima di Palazzo Lampedusa, che da lontano l'aveva chiamata. La principessa torna sia per ispezionare il palazzo, ma anche per ricordare gli attimi più belli e soprattutto per conquistare una ragazza che dalla finestra di fronte la seguirà incantata, considerandola l'unica persona al mondo in grado di salvarla. Perché questo cerca la ragazza Eugenia, di poter sfuggire a una famiglia asfissiante e di poter riprendere gli amati studi di fisica. E con la principessa in pochi giorni si stabilirà un rapporto che cambierà il destino della giovane ragazza. E a questo punto
il confettino.
Ai vacanzieri di mare segnalo di Irene Penazzi I giorni del mare, Terre di mezzo, 16 euro. Un allegro libro di sole immagini, ricco di spunti e di idee offerti dai tre protagonisti nelle loro allegre giornate in spiaggia. Ma il mare può essere anche inverno e tempesta, come ci ricorda Bianca, l'incredibile avventura di una topolina coraggiosa di Max e Lev Kaplan, pubblicato da Orecchio Acerbo, 16 euro, tradotto da Anna Feliciana e Carla Ghisalberti, nel quale l'intraprendenza di una topolina assicurerà il prezioso funzionamento di un faro il cui servizio si rivelerà indispensabile per salvaguardare una nave in avvicinamento. Con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.